con la preghiera del Salmo 126-127. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano vede il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, e mangiate il pane di sudore. Il Signore ringrazia i suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia è il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe, sono i figli che la giunta.
Beato l'uomo che ne avviene la parentela, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Sono due posti qui. Abbiamo pregato questo salmo questa sera, che è inutile lavorare tanto, è un salmo per i milanesi, perché il Signore mentre dormi ti dona ciò che ti deve donare. Vedremo il senso profondo del dono di Dio che avviene proprio nel sonno, nella notte, e l'abbiamo scelto perché questa sera vedremo cosa fa Gesù di notte. Che noi abbiamo visto la prima giornata, cosa fa giunto a sera. È un brano interessante perché è un brano redazionale dove non si racconta qualcosa di preciso, ma un insieme di tante cose. E allora il redattore nei brani redazionali ha la mano più libera, mette dentro quel che gli interessa per dare il senso di tutto. E allora in questo primo brano redazionale si vede tutto il senso dell'attività di Gesù. Ecco, aspettiamo di sederci.
Esattamente, allora questa sera presentiamo il brano redazionale di cui diceva Silvano e poi un altro brano che dice un po' la radice profonda dell'essere e dell'agire di Gesù, cioè la sua preghiera. Leggiamo da Marco capitolo 1, 32-39. Leggo. Ora, fattasi sera, quando cadde il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati, e tutta la città era riunita presso la porta. E curò molti ammalati di diverse malattie, e scacciò molti demoni, e non lasciava parlare i demoni, perché lo conoscevano. E di buon'ora in notte fonda, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. E lo inseguì Simone e quelli con lui, e lo trovarono e gli dicono: tutti ti cercano. E dice loro: andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche là proclami, perché infatti per questo sono uscito. E venne, annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e scacciando i demoni.
Questo brano è la conclusione della prima giornata di Gesù. E la prima giornata rappresenta il programma di tutta la giornata della sua vita. Allora possiamo ricavare da questa giornata tutto il programma del Vangelo. Abbiamo visto la prima cosa, che Gesù dice che è finito il tempo perché il regno di Dio è qui. In cosa consiste il regno di Dio? È nell'andare dietro a Lui. E cosa capita andando dietro a Lui? Capita che siamo liberati dallo spirito del male, attraverso l'ascolto della parola, l'esorcismo. E liberati dallo spirito del male, ci capita, come la suocera di Pietro, di essere capaci di fare il bene, di servire. Quindi tutta la vita di Gesù non è altro che questa presentazione di un cammino, che è il cammino stesso che ha percorso Lui, che vince la menzogna, vince il male, vince la schiavitù e ci dà la libertà per amare. E questo è quanto abbiamo visto finora. Il che è tutto bello, ecco, questa è la giornata di Gesù, ma poi viene la sera. Sì, queste cose saranno belle, ma poi finiscono. Viene la sera, poi viene la notte. E allora cosa fa Gesù la sera e cosa fa la notte è interessante. Perché la sera, il calare delle tenebre, è l'inizio dell'inattività dell'uomo, ci rappresenta la morte. Quando tutto finisce, quando la notte si riprende tutto, quando l'uomo cessa la sua attività, quando non può più fare niente, cosa avviene? Allora tutto il bene che hai fatto durante il giorno è finito. E questa in fondo è la prospettiva che ha l'uomo. Di giorno fa, vive la sua giornata di esistenza, poi muore, tutto finisce. E qui vediamo invece che la sera e la notte di Gesù è particolarmente interessante più del giorno. E allora lo vediamo.
Ora, fattasi sera, quando cadde il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati, e tutta la città era riunita presso la porta.
Ecco, interessante che allora, giunta la sera, non è che tutto finisce, ma se di giorno ha parlato a poche persone, ha guarito una suocera, fatta la sera, tutta la città è attorno alla porta ad ascoltare la parola e per essere guarita. Il che vuol dire che la sera, e la sera di Gesù e la sua morte, non è la fine del suo cammino, è il luogo dove compie tutto. Se per noi la sera è la fine di tutto, per Gesù la sera, quando darà la vita per tutti, è il principio di tutta la sua attività. La sua attività non è bloccata dalla morte, ma nella morte si realizza pienamente. Perché? Perché nella morte dà la vita per tutti. Nella morte ci dona il suo spirito. E allora, se di giorno ha fatto solo poche azioni, di sera raggiunge tutti, tutta la città. Come vedete, è rovesciata la nostra prospettiva. Per noi di giorno si fa quel che si può, poi di sera si fa più niente, tutto è finito. E lui di giorno ha fatto quel che poteva, come ogni persona. La sera invece è il momento in cui raggiunge la sua universalità. Perché? Perché Gesù con la sua sera, con la sua morte, è stato vicino a ogni uomo, perché in quel che facciamo ognuno fa qualcosa che poi finisce. Nella sera siamo tutti insieme, tutti uguali, ci arriviamo tutti, e lì ci raggiunge tutti, e lì ci comunica tutti il suo potere. mentre noi agiamo gli lasciamo anche poco spazio per agire. Quando smettiamo di agire, può agire. E Dio agisce sempre nella sera, soprattutto. Anche Elia, quando a un dato punto, dopo aver fatto tante cose, dice ora basta, non riesco più a far niente, e allora che Dio dice no, no, è qui che comincia. Ora, il capire che la sera non è la fine di tutto, ma è la solidarietà con Lui che si prende cura di tutti, vuol dire cambiare il senso della vita. Se io so che la mia sera non è semplicemente il cessare di ogni attività, di ogni relazione, tutto che scompare nel nulla, ma è esattamente il lasciare lo spazio all'attività di Dio in me, allora cosa vorrà dire la mia sera? La sera della vita. E poi c'è anche ogni giorno. Vuol dire che è il luogo dove sperimento Dio in modo più profondo, dove vivo la vita in modo più profondo. Ecco, questo è il primo senso.
Debitamente intesa, credo che quella sera, che non è appena il termine della vita, ma può essere anche una situazione particolarmente difficile, la situazione magari estremamente difficile, davvero suggerisce che, in termini di fede, ecco lì incomincia soprattutto l'attività del Signore, la sua possibilità. Quando, ecco, finisce la nostra possibilità, finisce abbastanza presto. E allora incomincia proprio l'azione più specifica da parte di Dio. Direi che è il difficile, l'impossibile, è il lavoro tipico di Dio.
Ecco, è notato, la sera tutti gli ammalati, gli indemoniati, tutta la città, proprio è il raggiungimento di tutti, perché tutti arriviamo a sera. Ed è interessante, no, che proprio dove noi diciamo basta, è finita la nostra capacità, dove sperimentiamo il nostro limite, è lì che entriamo in comunione con l'altro, nel nostro limite. E nel nostro limite assoluto siamo in comunione con l'assoluto. E allora abbiamo la sua forza. E nella vita non temere più la sera, non temerla come il vuoto della vita, vuol dire vivere bene tutta la vita. Se no vivi tutta la vita nell'incubo di arrivare a sera. E sai già che tutto quel che fai non vale nulla, perché poi viene la sera. Se invece questa sera è il compimento di tutto quello che fai durante il giorno, ben venga la sera e ben venga quel che c'è durante il giorno, cioè tutto ha senso. E il problema è proprio del senso della vita che si pone alla sera. Ed è bello vedere che nella prima giornata di Gesù la sera diventa una pienezza di vita, una totalità di vita.
C'era anche un riferimento poco fa fatto da Silvano circa il limite. Con l'esperienza del mio limite significa indubbiamente la percezione che io lì finisco, però se lo trapassi, se vai oltre, capisci che lì principia la comunicazione con l'altro, la comunione con l'altro addirittura, soprattutto se questo altro è Dio. Proseguiamo. E curò molti ammalati di diverse malattie e scacciò molti demoni e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano.
La parola curò, che in genere si traduce anche guarì, in greco curare vuol dire proprio avere cura, avere rispetto. La terapia in greco vuol dire avere rispetto. Ecco, la cura che lui ha di noi è proprio il suo rispetto per ciascuno di noi, e questa è la cura fondamentale, si prende cura di noi.
Sì, a me piace questo verbo perché di fatto, come dire, è molto spiccio e definitivo il guarire, guarisce, poi dice vabbè, adesso via. Ma, e invece il curare è proprio il prendersi cura, che mi pare continui nel tempo. Dio si prende sempre cura di noi, forse anche perché non siamo mai perfettamente guariti. Ecco. Ma lui si prende cura di noi. E Gesù curava queste persone. Faceva proprio da terapeuta, che non è il guaritore.
E poi, piccolo dettaglio, non cura le malattie, cura i malati. cause, quello che cura le cause, cura gli interessi, chi fa la causa. E quindi scacciò molti demoni, la sua cura poi per la liberazione dal male, e poi c'è una cosa strana. Ecco, non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. I demoni conoscono Gesù. Abbiamo già visto nell'esorcismo, riconosco, tu sei il Cristo di Dio. E Gesù impedisce, lo troveremo di continuo adesso, questo ordine di Gesù di non parlare di lui. Perché? Ecco, per molti motivi. Il primo motivo, e magari se ci tiriamo un po' avanti, qui ci sono altre sedie fuori. E
una piccola avanzata verso il centro. Se riuscite a trovare qualche sedia, anzi, ne avete visto spuntare un uomo di fuori.
Ecco, voi venite avanti, un rumore al momento, poi va bene.
Coraggio, uno, due, tre, avanti. Vai, vai. Si riesce. Stiparsi ancora un po'. Di sedie non le trovate in giro? Là?
Qui ce n'è ancora di sedie, qui davanti.
Ma ce n'è un altro?
Qui c'è due sedie.
Se qualcuno sa volare, qui c'è un altro. Bravo, ecco qui. Giovane. C'è ancora un'altra sedia. Un'altra sedia ancora. Grazie. Dai che ce la facciamo.
Va bene, allora vediamo perché Gesù impone il silenzio sempre dopo tutti i suoi miracoli. Ecco, il primo motivo è che Gesù non ama la pubblicità, è già sufficiente questo, non vuole propaganda. Quel che fa lo fa per il bene dell'altro, non per vantaggio proprio. Secondo motivo è che i demoni lo conoscono, perché sono di ordine spirituale, ma mica è detto che lo amano. Il problema non è conoscere, ma è amarlo. Uno può avere una fede correttissima, ma se non lo ama è sbagliato. È una fede diabolica. Il terzo motivo è che di Gesù non si può dire che è Dio prima che muoia in croce. Perché il mistero del Dio che Gesù rivela non è quel Dio potente che sta in alto e che domina tutti, ma quel Dio che è amore assoluto per l'uomo ed è servizio assoluto per l'uomo. E lo capisci solo dalla croce. Perché se tu pensi che Dio è quello che fa i miracoli perché è potente, allora vuol dire che Dio è potente, va bene. Siccome io devo essere come Dio, diventerò potente anch'io. Se invece Dio è amore che dà la vita e serve tutti, allora vuol dire che io, se cerco di diventare come Dio, invece di diventare potente, diventerò servo degli altri e amerò gli altri. La differenza è molto grossa. Una è l'immagine diabolica di Dio, di un Dio potente che domina, l'altra è l'immagine divina di Dio che è amore e che è servo di tutti. E per questo non li lascia parlare. E adesso
su questo mi sembra che, siccome ci insiste molto l'Evangelista Marco, possiamo magari insistere anche un momentino che noi, sì, ricalca un po' questo terzo motivo che diceva Silvana. Effettivamente non è tanto dire che Dio è Dio, cioè voglio dire che Dio è Dio può essere vero, può essere, cioè, inteso bene, può essere inteso molto male. Quindi Gesù dice, piano a dire così, bisogna vedere come intendi Dio, come lo vivi tu, ecco. Se lo vivi come il despota, come il tiranno e conto, sei fregato. Se invece, seguendo tutto il percorso del Vangelo, al termine del Vangelo, quando Gesù è sulla croce si potrà fare questa affermazione, allora lo intendi bene, che non è il tiranno, ma piuttosto il servo, non è uno che ti succhia la vita, ma lui dà la sua vita per te. Ecco, quando hai inteso così, allora puoi dire che Dio è Dio, che Gesù è figlio di Dio.
Se no il Vangelo dice sempre prima, Dio non è Dio, è un altro, non fate nessuna immagine di Dio, vuol dire questo, che Dio non è Dio come lo pensi tu. Andiamo avanti adesso.
dicevamo che adesso è un racconto di quella che è la radice dell'essere e dell'agire da parte di Gesù. 35. E di buon'ora, in notte fonda, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava.
Ecco, ci fermeremo abbondantemente su questo versetto.
Come immagine si può dire che questa è una piccolissima, piccola, minuscola vetrata. All'esterno si vede niente, cioè vedi un versetto. All'interno, comprendendo, invece è estremamente illuminante. È un versetto densissimo questo. Diciamo che è la chiave della lettura di stasera.
Ecco, allora cosa fa Gesù di notte? Ecco, la notte è simbolo di tutto il male, simbolo della morte, del nulla, di ciò che tutti noi temiamo, di ciò che tutti aspettiamo. La notte richiama la notte del caos originario, le tenebre, richiama la notte dell'esodo quando ci furono le tenebre sull'Egitto, richiama quando tramonterà il sole a mezzogiorno, cioè la notte definitiva. Cosa fa Gesù? Si alzò. Nella notte si alza. Il termine alzarsi è lo stesso di risorgere. Esce, richiama l'esodo, va nel deserto e li prega, è in comunione con Dio. Cosa avrà fatto Gesù nella sua preghiera? Prima di vedere cosa avrà fatto, è interessante capire da questo versetto cos'è la preghiera. È qualcosa che avviene nella notte. Quella notte è fatta per pregare, oppure per morire, o per stordirsi, oppure il sonno che fa molto bene. Che è la mimesi della morte, appunto, per quello fa bene. Lui nella notte risorge, la preghiera è resurrezione nella notte, è il passaggio dalla morte alla vita. La preghiera è ciò che ti fa uscire dalla morte, dalla tua chiusura, da ogni notte, e ti pone in comunione con Dio. La preghiera è un uscire, è un esodo.
Pensando che Gesù risorge per pregare e noi pregando risorgiamo.
E poi esce, e la preghiera è un esodo, ed è l'esodo fondamentale che deve fare ogni uomo per essere se stesso, cioè uscire da se stesso. Quando preghi esci da te, come in ogni comunicazione, in ogni comunione sei fuori di te, esci da te, abbandoni te stesso e accogli l'altro. Va nel deserto.
E uscire da se stessi appunto indica anche la preghiera, davvero uscire da quella che è una pericolosissima soggettività, un soggettivismo che è spirituale, non è meno pericoloso, anzi più pericoloso, è quasi da girarsi su se stessi, non dico in un'autocontemplazione, ma forse nello svolgimento di sentimenti di cui ci compiacciamo, di pensieri di cui in qualche modo ci compiacciamo. È proprio comunicare, toccare l'altro, stare davanti all'altro, non davanti a se stesso. Stare davanti a lui. Fermarsi la notte, fermarsi anche. Per sperimentare che, dice il Salmo 46, 11, dice, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Sapremo che Dio è Dio proprio se ci fermiamo e usciamo da noi stessi. Ci mettiamo davanti a lui.
E poi lì Gesù pregava. Cosa vuol dire pregare? Ecco, in tutte le religioni è comune la preghiera. In genere la preghiera è di due tipi. È un'opera buona, ecco, che fai verso Dio, così te lo ingranti e ti fai i suoi favori. Oppure addirittura è un'opera magica, in cui capti le energie di Dio. E Ecco, la preghiera è nulla di tutto questo. Non è un'opera buona verso Dio, non ha bisogno di opere buone Dio. Tantomeno una cosa magica, semmai ti possessi solo del male con la magia. Ecco, la preghiera per l'ebreo è per lo star dritti davanti a Dio, che è padre, che è madre, che è lo sposo, l'altra parte, che è l'amico. È proprio quella relazione di amore con l'altro che fonda il tuo io. E l'uomo è fatto per essere partner di Dio, è l'altra parte di Dio. E la preghiera è l'atto fondante del mio io, che è lo star davanti a lui. Cioè, ognuno esiste perché è di qualcuno. È l'essere di Dio, è il vivere questo essere di Dio, questa relazione con lui, ed è il respiro della vita. Per sé ogni istante di vita che è fuori dalla preghiera è morto per sé, perché la vita è questo amore con Dio e per Dio, che poi diventa amore per tutte le creature e per tutti gli altri. Quindi la preghiera è il respiro stesso della vita, ed è la vita, perché è la relazione d'amore con Dio che è tutto e ti fa entrare in relazione con tutti. Quindi il fine della giornata di Gesù è la preghiera proprio nella notte, perché nella preghiera, nella notte, realizza la pienezza di vita. E la notte è piena di luce, è piena di Dio. Ecco, la preghiera è l'arte somma della vita, che non si è mai imparata abbastanza. Io per la preghiera avevo un grosso guru, posso citarlo, era venuto anche qui una volta,
soprattutto perché ormai è defunto.
Sì. Un pastore belga, si chiamava Lea, che veniva su da me, si metteva lì ore e ore davanti e stava lì così, contento di essere lì.
Il pastore belga si intende un cane, insomma.
Era una pastora, cioè, per quello. Cioè, cos'è la preghiera? Lo stare davanti a Dio come lui stava davanti a me. Cioè, contento di essere lì. È la gioia proprio di stare alla presenza. Di quella presenza che fonda la tua esistenza, l'esistenza di tutto. Perché è la presenza di Dio. Capite allora che la preghiera, non so, è uscito un libro di americani che la preghiera fa meglio dei psicofarmaci, è un buon tranquillante, fa dormire bene, sì, è vero, ma non è per questo che si prega. Cioè, perché lì l'uomo davvero ritrova le proprie radici, ritrova la linfa vitale, ed è proprio il fine della giornata, non è la notte, ma è questa luce nella notte. Per cui la notte diventa il grande mistero stesso della comunione con Dio.
Pare che suggerisce anche di buon'ora in notte fonda, un'espressione quasi un po' complessa, sopra. Però è nella notte, ma questa preghiera è il principio, anche la radice della giornata. Voglio dire, magari uno prega quando può, dice, ma io mattino non posso, non ce la faccio, perché il mattino, vabbè, prega quando vuoi, però sentendo che lì è il principio della giornata, cioè da lì derivi la forza. Una certa forza.
E potremmo adesso vedere qualcosa della preghiera attraverso la Bibbia in modo un po' sintetico ma preciso. Cioè, invece di spiegare cos'è, vedere dei modelli biblici che eventualmente durante la settimana vi vedete. Prendete Genesi 18, 22 e 32, e c'è la preghiera di Abramo, molto bella, l'intercessione di Abramo. 18, 22, 32. Io forse leggerla tutta, è troppo lunga, ma leggetela voi. Sapete quando Dio decide che Sodoma deve essere distrutta? Abramo intercede. E allora c'è tutto il dialogo di Abramo con Dio. Ed è bellissimo questo Abramo, Abramo che sembra un mercante, che con Dio proprio mercanteggia quel che bisogna fare e tira giù sul conto.
Un tratta negozio.
Sì. Ecco, e imparate proprio da questo brano l'anima della preghiera, che è questo rapporto da persona a persona, da amico a amico. Cioè è un dialogo la preghiera, non è monologo. Il dialogo è la salvezza dell'uomo, cioè, è costituito dal dialogo, dalla relazione. Prescindendo dall'oggetto, che poi è interessante, no? Che è intercessione, ecco, la preghiera è questo dialogo serrato, molto osato anche, con Dio.
Tra l'altro molto di questo dialogo che Abramo intercede per un altro, cioè lui parla per altri, prega per qualcuno, espone delle difficoltà, delle obiezioni, come posso io pregare per un altro? Ma la Bibbia suggerisce spessissimo questa intercessione, e anche prima vedevamo che delle persone portavano gli, cioè non è che uno dice fa i suoi affari privati e anche le sue devozioni private, si prega davanti a Dio che è padre e si ricorda del fratello. Interessante anche questo. Poi
un altro esempio di preghiera molto bello l'avete in Esodo 17:8-13, quando appena usciti nel deserto Mosè col suo popolo si trova a fare il primo scontro con i nemici. Allora il condottiero Mosè cosa fa? Va sul monte a pregare, perché la vittoria sta nella preghiera, sta a braccia alzate. Quando gli cadono le braccia perdono, allora due gliele sostengono, per dire che la nostra forza nella lotta deriva dalla preghiera, dalla comunione con Dio. E per dire anche che la stessa preghiera è una lotta, come vedremo da un altro brano molto significativo, Genesi 32:23, seguenti, c'è Giacobbe che lotta con Dio. La preghiera è una lotta con Dio, è un corpo a corpo con Dio. Genesi 32:23 seguenti. Anche questa si svolge nella notte, questa lotta tremenda, e questa notte Giacobbe riceve il suo proprio nome, il nome di Israele. Cioè nella lotta con Dio noi riceviamo il nostro vero nome, la nostra identità. Chi è l'uomo? È uno che litiga con Dio, che non è poca cosa. Che si definisce in questa sua relazione molto conflittuale con Dio. Non è poca cosa. E il nome diventa Israele, ho visto Dio faccia a faccia. Siamo chiamati a vedere Dio faccia a faccia, questo è il nostro nome. È il nome, cioè è la verità dell'uomo.
Sì, non è che ci si perda nella preghiera, no. Svanisce forse il nostro falso io, ma emerge la nostra vera identità. Davanti a Dio capisco pian piano chi è Lui, chi sono io.
Peraltro Dio è il vero nemico dell'uomo, intendiamoci bene. Cioè alla fine noi ce la prendiamo sempre con Lui. Perché vanno male, perché c'è la fame nel mondo, perché c'è l'ingiustizia, perché c'è la morte, perché c'è la sofferenza, perché no? Prendiamocela con Lui e vediamo cosa ne esce.
Tutto sommato Dio non è che dice, oh, mi manchi di rispetto perché fai questo corpo a corpo con me. Direi che ci gode. Sì, penso che la Bibbia presenta così, che Dio gode del corpo a corpo con Lui, perché siamo puro spirito e eleviamo i sospiri metafisici, dei pensierini, ma credo che proprio sia noi. Preferisce il corpo a corpo, prendiamocela con Lui, ma purché si operi un contatto con Lui. Questo è importante.
Sono brani molto misteriosi, ma che indicano proprio varietà. E così un altro aspetto della preghiera l'avete in Marco 14:32, Gesù nell'orto, ancora in preghiera. Lì scopre il vero nome di Dio, ancora nella preghiera, è Abba. Cioè nella preghiera scopriamo due realtà profonde, il nome di Dio, il nome nostro e il nome di Dio. Nasce il nuovo popolo Israele, nasciamo noi come persone, e nasce Dio sulle nostre labbra e nel nostro cuore col suo vero nome. Ed è interessante, leggete anche Luca 11, 9 e 13, dove dice: cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Chi di voi, se il figlio gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione, se gli chiede un pane, gli dà una pietra, se gli chiede un pesce, gli dà una serpe? Cioè, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Cioè, cosa ottengo nella preghiera? Ottengo non perché voglio, quasi mai, grazie a Dio, se no è peggio. Ottengo lo Spirito Santo, Spirito vuol dire vita, di Dio. Ottengo la vita stessa di Dio. Dio mi dà se stesso nella preghiera. Se stesso che è amore per gli altri, per tutti. Mi dà questa sua vita. Questo è il frutto infallibile della preghiera. L'amore per tutto il mondo, per Dio, per me stesso, per tutti. Questo è il dono della preghiera. Tutti gli altri sono doni falsi se non portano nulla. Perché questa è la vita di Dio che è amore. Ed è questo dono che contiene ogni dono. E questo non manca mai nella preghiera. E lo Spirito chi l'ha mai visto? E lo Spirito è come il vento, non lo vedi. Ma ti accorgi se c'è vento oppure c'è nebbia. Cioè il vento lo vedi dagli effetti, così lo Spirito lo vedi dai risultati. Prendete Galati 5,22, si parla del frutto dello Spirito, lo vedi, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Cioè cosa vedi allora dello Spirito? Che invece di egoismo sei amore, invece che tristezza sei gioia, invece che inquietudine sei pace, invece che durezza, sei mitezza, eccetera. Cioè vedi la tua vita che è diventata vita viva. Questo è il dono dello Spirito, che non è mai acquisito del tutto finché viviamo. Però il senso della nostra vita è acquisire questo Spirito, che vuol dire la pienezza di vita. E questo lo ottieni dalla preghiera, cioè dalla comunione con Dio. State attenti, quando diciamo preghiera intendiamo proprio quella comunione d'affetto con Dio che non ha nulla a che fare con le pratiche spirituali. Se noi potremmo fare 50 messe al giorno, 350 rosari, e nei tempi intermedi fare tutti i mantra possibili, poi om, tutta notte, om, come volete, ma non è preghiera. La preghiera è il cuore che ama, qualunque cosa faccia, anche se sta pulendo i pavimenti, se sta lavorando, se sta studiando, se incontra uno che lo scoccia. Dopo troverà anche i suoi tempi di preghiera. Ma formalmente la preghiera è qualcosa di più profondo, è la vita dello Spirito in noi. Ed è questa attenzione allo Spirito di Dio che abita in noi. Ed è il vivere a questa presenza. E poi dopo fai quel che devi fare. Quindi vedete che la giornata di Gesù si chiude nella preghiera della notte e quindi rappresenta il fine del programma della sua vita. La notte diventa preghiera, diventa pienezza di vita e di luce. E da qui attinge la forza
del giorno,
del dice, nuovo giorno.
Dice alla fine ciò che è al principio. Piccolo versetto, molto grande questo. Molte altre cose si potrebbero dire sulla preghiera, e uno potrebbe chiedere come si fa e come. Ecco, provate a domandarvi come sarà stata la preghiera di Gesù, che dice pregava, una cosa che continuava. Ecco, era una dimensione costante della sua giornata, della sua esistenza. Come pregava Gesù? Fare delle ipotesi ma sperimentarle, e oltre. E noi seguì Simone e quelli con lui e lo trovarono e gli dicono: tutti ti cercano.
Ecco, Pietro lo insegue, non è che va in cerca, cioè lo perseguita, serve la stessa parola. Comincia già il rapporto molto strano di Pietro con Gesù, che è molto bello perché è il prototipo del discepolo. che gli vuol bene e non è zecca una. E quindi prende sempre cantonate, e queste sono utilissime perché proprio grazie a queste si illumina un po' la volta, cioè capisce. Qui è la prima, dice: guarda, una giornata così bella, abbiamo avuto un successo strepitoso, adesso mettiamo su l'impresa, funzionerà del regno di Dio, ovviamente funzionerà benissimo e tutti lo stanno cercando, e lui è lì a perdere tempo, andiamo a chiamare. Lo richiama al suo dovere, Pietro, si sente già un po' di responsabilità pastorale.
No, perché avrà detto, no, d'accordo, la preghiera, dice, reverendo, io non ho niente contro la preghiera, però bisognerebbe, no, avrà detto, non so, come è chiamato Gesù, maestro, signore, non ho niente contro la preghiera, però adesso veniamo al pratico, un po' milanese questo, qualche prete inizia, ma chiudi la Bibbia, veniamo a trattare qualche problema pratico, chiudi la Bibbia, sì.
E gli dice: tutti ti cercano. Questa è la prima grande tentazione. Se voi ricordate, Marco dice che Gesù fu tentato, ma non si dice le tentazioni. Questa è la prima tentazione, è sulla bocca di Pietro. Sono tutte sulla bocca di Pietro le tentazioni. Sono gli amici che ci tentano. La prima tentazione è: tutti ti cercano, cercare il proprio io. È il male radicale di tutti noi, che cerchiamo il nostro io invece di cercare Dio e il suo re.
Si fa una piccola nota, mi viene in mente adesso, perché è mattino presto e Pietro, secondo me, non ha dormito tutta notte ripensando a quello che era avvenuto, pensando a cosa sarebbe successo, no? No, Pietro davvero è mosso da uno spirito che si capisce che non è giusto. Il mattino tutti ti cercano, ma che il mattino certamente non lo cercavano. Quindi è davvero tutto un suo modo di pensare, un modo di sentire. Ecco, allora, vero, Marco non racconta dettagliatamente attraverso scene successive, significative, come gli altri due, Matteo e Luca, le tentazioni. Le tentazioni sono nella voce del discepolo, sono striscianti in tutto il Vangelo, tornano, quasi non te ne accorgi neanche. E hanno la voce, hanno il timbro del discepolo, nel caso di Pietro.
Che a metà Vangelo verrà chiamato Satana, infatti, da Gesù. Tutti ti cercano, cosa c'è di male? Tutti mi cercano, sto facendo del bene, finalmente la gente ha capito che ci sono delle cose buone e gliele diamo. E Gesù vediamo la risposta che dà.
Versetto 38 e dice loro: andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche là proclami, per questo infatti sono uscito.
Tutti ti cercano, andiamo via. La logica è molto chiara. Il contrario di quello che faremo, mi cercano, quindi adesso vado. Andiamo altrove. Perché bisogna che proclami il regno di Dio, non sono qui per far cercare il mio io. Per questo infatti sono uscito. Non si capisce bene che cosa vuol dire sono uscito. Sono uscito di casa, da Capano, sono uscito dal padre. Cioè tutta la sua vita è un uscire, un esito. Ognuno di noi è chiamato a uscire con lui per acquistare la sua libertà. E la prima libertà è quella dal proprio io. E la preghiera è proprio questa uscita dal proprio io, dalla propria chiusura.
Ultimo versetto, conclude: e venne annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e scacciando i demoni.
Ecco, Gesù allora continua la sua attività che Pietro con buona volontà aveva cercato di bloccare. Ecco, e al centro c'è però la preghiera. La notte, invece di arrestare la sua attività, la compie e diventa la sorgente di un'attività nuova. Tanto per dire che la preghiera e la contemplazione è il fine dell'azione, ma è anche sorgente di una nuova azione. Che non è che o la preghiera o l'azione, no. La preghiera e la comunione con Dio è il fine di ogni azione. E questa comunione con Dio è il principio di un'azione nuova.
Rammento che il mio metodo di conferire pregare, se Dio io ho considerato come un amico, diciamo che gli chiedevo cose che a un amico non avrei mai chiesto. Quindi la battaglia era questa. E il problema della morte non è nulla eterno per questo momento, è nulla estremo. E quando credevo c'era il problema scatologico, che allora è ancora più difficile e molto più drammatico.
Penso che a Dio noi chiediamo di tutto e va anche bene. Va anche bene. Perché chiediamo sempre tutto a Lui in fondo? Potremmo chiedere ad altri. C'è sotto qualcosa di importante, al di là di quel che chiediamo a Dio, che normalmente sono cose sbagliate, se no perché ce le ha già date le cose di cui abbiamo bisogno. Ecco, normalmente dico, al di là di ciò che chiediamo, quel che conta è che chiediamo a Lui, e questa è la preghiera. Cioè, come uno che alla mamma gli domanda le caramelle, il cioccolato, i spazzolini da denti, che gli faccia il compito, gli domanda tutte le cose, ma perché le domanda alla mamma? Perché non le domanda al primo passante. Quindi non sono le cose che domanda la preghiera, è il fatto che le domandi a Lui, non so se mi spiego. Allora anche tutte le cose più strane che chiediamo a Dio valgono sempre, non tanto per le cose che chiediamo, ma perché le chiediamo a Lui. Dopo un po' una volta comprendiamo che è Lui che conta.
Se vuol dire che la domanda di cose a una persona è la domanda della persona stessa. C'è un pretesto, dici la caramella, il spazzolino da denti, fare i compiti, e per avere la mamma vicina, per sentirla.
Per cui non è da disprezzare nessuna preghiera, questo vorrei dire.
Mi ha colpito l'analogia tra la sequenza del 735, Gesù che si alza nella notte, esce, va in un luogo e là si mette a pregare con quello che avviene dopo l'ultima cena. Si alza nella notte, esce e va in un luogo. E quindi mi dava un'indicazione anche su che cos'è il contenuto di questa preghiera, già dal subito. È quella che avverrà nel Getsemani, una preghiera di offerta, di morte e di resurrezione. Ed è una preghiera che fa paura, tant'è vero che allora i discepoli non l'avevano inseguito, ma erano stati richiesti da Gesù di stare con lui, non riescono a sopportarla. Qui probabilmente non aveva neanche la più pallida idea di che cosa Gesù stesse pregando, tant'è vero che lo inseguono. Nel momento in cui si rendono conto di cos'è veramente la preghiera di Gesù, dormono e non lo seguono. E a me fa paura tante volte pregare come Gesù pregava, perché in un certo senso intuisco che è un tipo di preghiera che veramente chiede morte e risurrezione. È la preghiera del Getsemani, le volte che ci si prega.
Sì, quella viene tra 14
certo.
Capitoli. E no, perché c'è il pericolo di intendere la preghiera come morte. Invece la preghiera è risurrezione innanzitutto. Poi, quanto a morire, moriamo tutti. Quindi quello non mi fa problema. Sei già morto. La preghiera invece è la resurrezione ed è il passaggio proprio dalla mia alla tua volontà. Comunque nel Vangelo Gesù prega e qui è nell'orto e poi solo un'altra volta, prega solo tre volte. Dopo il primo giorno vuol dire che ogni giorno si conclude nella preghiera. Poi c'è un'altra sera dopo la moltiplicazione, la divisione del pane, anche lì scompare a pregare. E c'è la seconda tentazione, vogliono farlo re. E poi c'è la tentazione definitiva l'ultima sera. Quindi prega sempre di sera nei momenti determinanti e soprattutto di grande prova della sua vita. Ci sono 6 sere nel Vangelo e tutte le troviamo in preghiera.
Tieni in mente una cosa circa la preghiera di Gesù. Che la sua è una preghiera, posso dire, tanto ampia, tanto profonda, che ci stanno dentro tutte le nostre preghiere, i nostri tentativi di pregare e anche i nostri tentativi maldestri, mal riusciti di pregare. Ecco, forse ci fa bene pensare che lui quando pregava, poi pensava, aveva in mente anche te, anzi aveva in cuore anche te. Quindi tu non preghi da solo, ma preghi in lui, insieme a lui. Cioè lui, anzi, ha già pregato, prega con te, e in te.
Un'altra cosa ancora sulla sera che è interessante, dicevo che ci sono 6 sere in Luca e notatele perché sono, c'è questa qui, poi c'è 4:35 dove Gesù è sulla barca e dorme, cioè muore, poi c'è 6:47 dopo il pane che è il segno del dono che dà della sua vita, poi abbiamo il capitolo 11 al versetto 11 quando Gesù entra in Gerusalemme nel Tempio. È venuta la sera, dopo aver guardato tutto, uscì. È la fine del Tempio, ha guardato ed è uscito lui dal Tempio. Poi avete un'altra sera in 11:19, in cui esce dalla città. Difatti uscirà dalla città e morirà. Poi 14:17, quando è nella stanza superiore per l'ultima cena, venuta la sera, si sedette a mensa con i suoi discepoli, e poi 15:42, venuta la sera, lo deposero nel sepolcro. E poi c'è la sera definitiva che viene a mezzogiorno, e venne tenebra, si usa la stessa parola in greco, venir la sera o venir buio, cioè, venuta la tenebra a mezzogiorno, l'ora della sua morte. Quindi conosce 7 sere, che è il numero della totalità, cioè conosce tutte le sere, ed entra in tutte le notti dell'uomo, di tutti i giorni della settimana, e le porta tutte con sé fin dentro il sepolcro, e lì si alza, in comunione col Padre, con tutte le nostre notti. Ed è interessante come la preghiera proprio è il passaggio dalla notte al giorno, sì. Che probabilmente non è definitivo finché si vive, perché appunto Gesù stesso ne conosce 6 prima della settima. Ma è bello sapere che la sera comunque sia un senso profondo, ecco, non è... ciò che si teme.
A me già nel primo miracolo aveva colpito che Gesù faceva tacere i demoni, mi ero già chiesta il perché, e stasera mi ha chiarito tante cose. Soprattutto... il fatto che molte volte, tra virgolette, ci accontentiamo di parlare di Dio, no? Ragioniamo su di Lui, e a me ha colpito tantissimo quando ha detto che è una conoscenza satanica questa, no? Cioè parlare di Dio senza amarlo, effettivamente siamo lontani, e molte volte invece ci fermiamo semplicemente a questo. Mi ha illuminato un po' più di te, veramente.
Anche notate il pericolo grosso, è quello di parlare di Dio senza amarlo, è come, non so, l'affamato a parlare sempre di splendidi ristoranti, di splendidi e farlo morire. Si chiama per sé la dannazione è questa, conoscere e non sperimentare. è la privazione del bene che conosci, è il massimo male, che almeno se non lo conosci. E tante volte ci accontentiamo proprio della dannazione, cioè di conoscerlo e starne fuori, che è la massima sofferenza per se stesso.
Della
preghiera
della Chiesa
è. Eh sì. E anche Gesù dice: quando preghi, chiuditi nella tua stanza e nel segreto del tuo cuore prega. La preghiera è sempre in solitudine davanti a Dio, anche se sei con altri. Poi c'è la preghiera liturgica, dove celebri la fraternità, ma la sostanza della preghiera è strettamente personale, fa la persona, tant'è vero che uno potrebbe partecipare alla messa, essere fuori, non pregare, cioè diventa una partecipazione esterna, cioè la mia partecipazione è proprio il mio cuore, il mio segreto presente al mistero che celebro. Sia che sia da solo, sia che siamo in 100.000. E questa comunione personale con Dio poi mi mette in comunione con tutti. Non è privatistica. Cioè proprio entrare in comunione con Lui mi mette in comunione con tutti, ma sempre in comunione con Lui. E quindi è strettamente personale e non delegabile. Come mangiare? Puoi mangiare in un banchetto con 3.000 persone, però sei tu che mangi. E questo non è delegabile, così la preghiera è proprio quell'esperienza personale di Dio che è di ciascuno. Credo che c'è la ricerca, è una forma di amore profondo, proprio forse il più profondo è quello della ricerca, che senza conoscerlo e senza averne anche il piacere di averlo trovato, lo ricerco. E quindi è proprio, direi, la forma più radicale e più profonda di amore per Dio è la ricerca. Chi dice di amare Dio e ce l'ha in tasca, dubito che lo ami, lo ama chi lo cerca. Quindi anche chi lo ricerca lo apprezzo molto, che in fondo la vita è sempre ricerca. E poi dopo questo, io dicevo invece, per chi si accontenta di disquisire su Dio senza invece cercarlo davvero, intendevo questo, sì. Allora dico perde tempo oppure si inganna un po', cioè, che tante volte anche chi ne parla è perché alla fine ti interessa. Come interessante vedere delle persone alte, ne conoscete tutti, no? Che sono molto brave, spesso ce n'è, ci tengono ad affermare ogni istante di essere ate, come professione di fede, no? E cioè, con tanta fede, perché sotto si capisce che hanno il problema di Dio più presente di noi, se no non avrebbero bisogno di dirlo. Non è che un credente quando parla dice ma io sono credente. Loro sì, perché sotto sotto probabilmente è una ricerca più genuina ancora. Chi capisce il cuore dell'uomo.
Thank you.
preoccupazione di Dio la lasciamo a lui, certamente deve essere di questo tipo. Sì, 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 no, è difficile rispondere perché appunto non... Anche a me l'unica cosa che dà fastidio è, per esempio, quando io credente ho Dio in tasca. Allora di una cosa sono sicuro, che questo non è Dio. È un idolo che mi sono fatto.
Che non è tascabile Dio.
Ecco, non è tascabile, non esiste niente di tascabile. Sì, Francesco.
Sì, buongiorno.
Mentre tutto il resto mi va bene.
Ma quanto alla vicinanza o meno, tu pensi che Dio possa essere distante da qualcuno? Sì, lui è vicino a tutti. Che più vicino non si può. Si potrebbe dire che lui è più vicino a noi di quanto noi lo siamo noi stessi. È un modo diverso di dire intimo a noi più di quanto noi lo siamo noi stessi. Poi uno ha la sensazione, appunto, magari corretta, che Dio è vicino. Uno ha la sensazione sbagliata, che Dio ce l'ha in tasca. Oppure la sensazione ancora sbagliata, che Dio è lontano. Però Dio è sempre lì, è dentro.
E io ho una convinzione che è questa, che nel grande rispetto che Dio ha per l'uomo, perché poi noi ci riempiamo la bocca di nominare il nome di Dio e non sappiamo chi è che c'è necessariamente un cammino esistenziale dell'uomo, no? Della sua quotidianità, di esperienza del suo limite come creatura. Ed è solo davvero quando l'uomo tocca il fondo, lì è possibile fare quell'incontro che dicevano anche loro, cioè incominciare a sentire che tu non vai cercando meno di lui. Ma prima hai fatto l'esperienza dei tuoi deliri di onnipotenza, cioè un cammino un po' di purificazione. Io credo che prima non è possibile penetrare un po' la parola, cioè percepire il mistero, percepire questa intimità. Se prima, voglio dire, Dio non è che ci usano come fa il potere, che aspettano. Non è possibile altrimenti prima, no? Forse casi eccezionali che lui interviene in modo, ma forse anche lo stesso San Paolo ha avuto prima un cammino, poi è successo improvvisamente, però quindi c'è un cammino esistenziale proprio umano di dire non ce la faccio più, cioè riconosco che solo Dio è, e non meno di lui io vado cercando. E lì cambia tutto, cioè cambia la tua proiezione di un Dio che non esiste, che sono idoli, e c'è Gesù, c'è la carne di Dio, e finalmente piano piano andiamo anche verso la tenebra che è poi la luce, insomma. È un cammino, insomma, così. Io sento questo.
Così un po' per concludere, questa sera pensavo, e provate a riflettere che senso ha la preghiera nella nostra vita. Non so se siete mai stati in paesi arabi o... Vedere come il musulmano prende sul serio la preghiera. A parte le manifestazioni che magari possono piacere o non piacere, e anche Gesù proprio, siccome alla sua epoca si faceva lo stesso, diceva non fate come loro, non andate sugli angoli delle piazze, non chiuditi nel segreto. Ecco, però il fatto che la preghiera sia per l'uomo qualcosa di fondamentale, che l'uomo ricerca davvero la comunione col mistero in una relazione di benevolenza, di amicizia, e questo struttura la stessa vita, ma la stessa cultura umana è fondata sulla religione, sul culto. La città è strutturata sul tempio. Al centro sta il tempio, il fanno, e il profano è quello che sta davanti al tempio. Se manca il tempio non c'è più il profano, cioè perde senso tutta la profanità della vita. Allora il senso profondo della preghiera è che davvero c'è la sorgente della vita che sta al centro e che è Dio. Tutto il resto assume senso da questo. Questo è il senso profondo da riscoprire al di là delle forme. Allora che senso ha Dio nella mia vita? E che spazio gli do anche? Normalmente tentiamo di fare Dio lo strumento un po' della soddisfazione dei nostri bisogni e quindi... come si può definire? È il mediatore immediato, onnipotente di tutte le cose che io vorrei fare. E Dio non si presta a questo, perché è Dio. Ed è importante nella preghiera anche una certa purificazione in cui si passa dal chiedere delle cose a capire che la grande cosa è sia fatta la sua volontà, che sono contento di te. Tutto il questo. Cioè mi piace, è la loro. Sono contento, gioisco di te e quindi sono contento che Dio sia Dio, vuol dire che ho la gioia stessa di Dio, cioè vivo la vita di Dio che è gioia e amore. Ed è per questo anche che Dio tante volte non ascolta le domande, perché ci vuol dare molto di più di quel che domandiamo. Le domande cosa vuoi? Gli chiediamo la terra, ce l'abbiamo già sotto i piedi, l'aria ce l'abbiamo sopra. Quando ci manca abbiamo la vita eterna, quindi... e nel frattempo abbiamo le mani e i piedi per fare le cose che ci interessano, quindi ci ha già dato quel che basta. Quel che manca invece è il di più, ed è questo che ci squilibra, ed è ciò per cui ci ha fatto, è Lui. Ed è per questo che non puoi togliere dal profondo del cuore questo desiderio di infinito, che diventa poi anche ansia, angoscia e tutto, e che in realtà è desiderio di Dio. Allora dagli il suo nome e vivilo in modo sempre più esplicito e sereno, possibilmente.